Ad alta voce, Paolo Graziosi legge Il grande Bob di Georges Simenon. Traduzione di Elena Cantini.
Parlavate di Robert? Non avevo nessuna ragione di nasconderglielo. Era un ragazzo curioso, estremamente attraente, e mio figlio aveva una viva ammirazione per lui. Saussier era con noi, riempiva i bicchieri, mentre Jean-Paul, per discrezione o perché non si sentiva ancora del tutto un uomo, restava con le donne. Se mi chiedessero la mia opinione su di lui, direi che era una specie di poeta. Credo del resto che a un certo punto abbia scritto dei versi. «Voi no?» chiese Saussier stupito. «Almeno non me ne ricordo». Petrel si esprimeva in modo ricercato, come se avesse dovuto chiarire un particolare di una legge in un processo civile. Non giurerei affatto che Robert non sia entrato in qualche modo nella decisione di Jean-Paul di entrare in marina. D'altra parte, non posso rimproverargli di essersi dimostrato indiscreto. E molto se lo vedevamo due volte l'anno. Lui stesso pareva considerarsi la pecora nera della famiglia e annunciava le sue visite a sua sorella per telefono, come per evitare di farci vergogna nel caso che avessimo avuto gente. Le frasi mi parevano lunghe e facevo fatica a seguire una conversazione che non mi interessava più. Saussier, che soprattutto attraverso sua moglie e in qualche modo a metà strada tra me e Petrel, propose con tono conciliante. Era un bohème, insomma. A mio avviso è salutare che ne resti qualcuno nella nostra epoca di utilitarismo spietato, se non altro per dare un'illusione di leggerezza e per far ridere ogni tanto le persone serie. Gli inglesi, che sono gli uomini più conformisti della terra, circondano i loro eccentrici e i loro originali dello stesso affetto protettore che dedicano alle vecchie pietre e a Hyde Park. Nessuno pensa a prendere in giro un energumeno vestito come uno spaventapasseri che, issato su una cassetta di sapone, predica la nuova religione che ha appena scoperto. È un punto di vista. Può darsi che, dopo tutto, mio cognato abbia avuto intenzione di divertire gli altri. Non voglio dire che... Ma Petrel si era seriamente attaccato a quell'idea, ed io cominciai a tendere l'orecchio. «Sì, sì, c'è qualcosa di piuttosto inquietante in quello che avete detto ora. Ho tentato parecchie volte di parlargli da uomo a uomo e mi è sempre scivolato tra le dita o ha risposto con una paroletta. Non dovevo piacergli molto. Ai suoi occhi dovevo essere un giurista sentenzioso e freddo. Eppure tentava di farmi ridere, come ha detto Saussier. È un atteggiamento». Era curioso di vedere com'era ipnotizzato da quell'idea. Ho avuto un compagno una volta che credeva anche lui suo dovere di divertire la società. Siccome sapeva che era divertente solo dopo aver bevuto un bicchiere o due, entrava regolarmente in un caffè o in un bar prima di presentarsi in casa di chi lo aveva invitato e conosceva la dose esatta di alcol che gli ci voleva. Chiesi: «Che ne è di lui?» «È morto di tubercolosi. Sua moglie ha dovuto impiegarsi come commessa in un grande magazzino. Ho l'impressione che neanche Robert godesse di una grande salute. Capita spesso agli uomini molto alti, non è vero?» Cominciai a essere inquieto perché mi pareva di capire che mia moglie parlava di Lulu e non sapevo troppo che cosa poteva dirne. «In conclusione, ha avuto la vita che ha scelta e non si è fatto cattivo sangue. Un giorno che mia moglie gli domandava se era felice, gli ha risposto che non avrebbe cambiato la sua vita con quella di nessun altro. Ho solo intravisto sua moglie il giorno del funerale, perché non sono andato fino al cimitero. Dovevo essere al Palazzo di Giustizia a mezzogiorno. Non ha mai creduto bene di presentarcela. Eppure, dal momento che erano sposati, non avevamo nessuna ragione per non riceverla. Penso che l'amasse. Certo, considerava di aver preso una responsabilità nei suoi riguardi. Che volete dire? Chiesi, urtato dal suo tono dottorale. Parlo sempre secondo quanto lui diceva. Non ero presente quando pronunciò la frase che voglio citarvi. Me l'ha ripetuta mia moglie. Mancavano pochi giorni a Natale. Veniva sempre a trovare sua sorella verso l'epoca del suo compleanno e le portava un piccolo regalo, una sciocchezza senza valore che faceva piacere a Germain. Capitava a tutti e due di rievocare insieme la Rue des Carmelites. Credo che quel giorno avessero parlato della visita che Robert aveva fatto a suo padre, pure verso Natale, l'anno in cui aveva abbandonato bruscamente gli studi. Lei deve avergli chiesto: «Non rimpiangi niente?» Pare che lui abbia risposto dopo un attimo di riflessione. In ogni caso, ho reso felice una persona e continuo. Poi ha riso, come sempre in questi casi, prendendo in giro se stesso. Ha aggiunto: «In fondo, se ognuno si incaricasse della felicità di una sola persona, il mondo intero sarebbe felice». Avrei preferito che quella frase mi fosse stata riferita dalla calda voce di Germain Petrel, piuttosto che da quella di suo marito, ma anche così mi turbò molto. Per la prima volta avevo l'impressione di superare una tappa nella conoscenza di Dan Durand, e il risultato immediato era uno slancio di tenerezza nei riguardi di Lulu. Mi rimproverai di aver lasciato passare tanto tempo senza andarla a trovare e di aver giudicato piuttosto male la sua ultima telefonata. La frase aveva colpito anche Saussier, che disse a mezza voce: «È quello che faccio con i miei bambini. Almeno tento». Attraverso il salotto guardai mia moglie domandandomi se io avevo veramente tentato. Se andassimo a raggiungere le signore che hanno l'aria di parlare di cose interessanti, mentre mi avvicinavo, mia moglie stava dicendo: «Capite cosa voglio dire? Si comportava con lei come un perfetto gentleman. Poiché l'aveva sposata, doveva considerare suo dovere, per come la conoscevo io», la interruppi chiedendo a Germain: «Avete avuto occasione di parlare a Lulu tornando dal cimitero?» «Non è tornata con noi. Deve essere rimasta a Thiers con la sua amica. Mi è parsa piuttosto scontrosa, ma forse in fondo era solo intimidita». Mia moglie aprì la bocca, le tolsi la parola un'altra volta. È logorata dal pensiero di essere lei responsabile della sua morte. Non soltanto suo marito era tutto per lei, ma lei non esisteva che attraverso lui. Si ricordava a stento di aver vissuto prima di conoscerlo. Lui l'ha conosciuta che era una bambina. Tutto ciò che sa è lui che glielo ha insegnato. I suoi gesti li ha copiati da quelli di Robert. Lui era dietro ogni sua parola, ogni suo pensiero. All'improvviso lui scompare e lei resta senza sostegno. Mia moglie disse: «Per fortuna la signorina Bert». L'avrei schiaffeggiata. Ha sentito il mio sguardo ed è diventata pallida. Ha stretto le narici come fa lei quando sa di aver commesso una cattiva azione ma si rifiuta di confessarlo a se stessa. «Non ha nessuno, tranne il ricordo di Bob», replicai. «Così lo chiamava e così lo chiamavamo tutti da 23 anni». «Ce lo ha detto», mormorò la sorella. «È strano. Quando avevo 5 o 6 anni, l'ho chiamato Bob una sera a tavola, a causa del fratello di una mia piccola amica che era soprannominato così. Mio padre aggrottò le ciglia. «Robert!» corresse. «Perché non Bob? È più carino. Forse per un bambino. Ma se sarà un giorno un avvocato importante o un professore, quel nome sarebbe ridicolo». Papà ci citò il caso di una delle sue zie che io non ho conosciuta, perché ha finito i suoi giorni in Indocina. Una balia, quando era piccola, la chiamava Chouchou. Il nome le restò, e mio padre affermò che a 80 anni tutti la chiamavano Chouchou. Jean-Paul osservò: «Bob gli stava benissimo». E mia moglie: Quanto a me, sono del parere di vostro padre. Non ho mai permesso che i miei bambini avessero un diminutivo. Mi pare che sarebbe ora di togliere la seduta, proposi io. Germaine Petrel ha sorriso, capendo che io e mia moglie non abbiamo sempre le stesse idee, soprattutto per quanto concerne Bob e Lulu. Le sono riconoscente per il modo in cui ha parlato di suo fratello. Mi restava una domanda da fare e approfittai del momento in cui tutti si dirigevano verso l'ingresso. Vostro padre gliene serbò molto rancore. Non lo maledisse, come nei romanzi popolari, e neanche gli chiuse la porta della sua casa. Vi ho detto che rispettava tutte le opinioni. Sono sicura che questa fu per lui una terribile delusione. Non ne disse niente. Si accontentò di dichiarare: «Tu vai per la tua strada e io continuo per la mia. A ognuno spetta scegliere la propria via». Bob non tornò a trovarlo? No. Scrisse parecchie volte. Papà non gli rispose e mio fratello ha pensato che suo padre preferisse rompere ogni rapporto. L'atteggiamento di tutti e due rimase un mistero per me e nell'uno e nell'altro mi fecero confidenze in proposito. Suppongo che mio padre fosse troppo orgoglioso e troppo rigido per approvare o almeno averne l'aria. Quanto a Robert, penso che fosse trattenuto da una specie di pudore. Non voleva imporsi, come non voleva imporre sua moglie. Non rivide vostro padre sul letto di morte? Mio padre morì improvvisamente per un embolo mentre leggeva in biblioteca, seduto di fronte a sua sorella. Bob non andò ai funerali? Sì, senza sua moglie. La condusse a Poitiers, ma la lasciò in albergo. Lulu mi aveva parlato di quel viaggio. Mi era parso di capire che si fosse recata una sola volta a Poitiers. Un giorno che vi troverete qui vicino e avrete un momento libero, fatemi il piacere di entrare senza complimenti e di venire a chiacchierare con me. È raro che non sia in casa di pomeriggio. Jean-Paul aveva sentito, parve approvare. Purtroppo io non ci sarò. Sarò all'Accademia Navale. Mentre ci separavamo, mi ha stretto vigorosamente la mano, come per ringraziarmi della mia fedeltà a suo zio. Era un tipo straordinario. Mi sussurrò. Non bisogna ripeterlo troppo a papà. Sua madre si mostrò più discreta ma cordiale. Non dimenticate il mio invito, disse salendo in macchina. Mia moglie ha sentito. Quale invito? Ad andare a trovarla. A casa? Avevo in serbo una piccola vendetta. No. Mi ha chiesto, se mi troverò nel quartiere, di fermarmi un momento a chiacchierare con lei. Solo? Così ho capito. Non trovi che questo significa farmi un affronto? No. Non ci conosceva ancora alle 7 di sera, ci presentano tutti e due e invita solo te. Ero soddisfatto. Erano le 11:30. L'aria era dolce. La macchina correva quasi senza rumore. Ebbi la crudeltà di proporre: andiamo a salutare Lulu? A quest'ora? Forse hai ragione, benché vada raramente a letto presto. Sono sicuro che mia moglie si è domandata se andavo così tardi a trovarle in Rue Lamarque quando lei era a Fourras. Che avrebbe detto se le avessi parlato delle altre visite che facevo? Quella della Rue de Clignancourt. Ero tentato di dirle in faccia la verità una volta per tutte, di metterla davanti alla cruda realtà, davanti alla sua vera immagine e davanti alla mia. Forse abbiamo torto di non farlo, ma allora, per essere giusti, bisognerebbe farlo fin dal principio, non permettere alle nostre mogli di crearsi idee false. Quando Bob ha adottato Lulu, ne ha accettato interamente la responsabilità. Non le ha mai detto grandi frasi, non le ha neanche parlato mai d'amore. Insomma, l'ha presa per mano come una bambina, come quella ragazzina che era, e sorpresa da principio che un uomo grande come lui si chinasse su di lei, Lulu ha avuto fiducia in lui e nella vita. Li invidiavo tutti e due ora. Cominciavo a capire l'atmosfera di leggerezza che regnava in casa loro. Non accordavano importanza a niente che non fosse essenziale, ed è per questo che gente come me andava a ritemprarsi nell'atelier di Rue Lamarque. Non sorprende poi tanto la via che dal sogno di fare il mearista nel deserto porta alle fabbriche Citroën e ai bistrò di Montmartre. È un po' come se Bob avesse mirato inizialmente troppo alto, poi troppo basso, per sistemarsi infine in una gioiosa mediocrità. Era un fallito, come ho sentito ripetere molte volte dopo la sua morte, ma un fallito lucido, cosciente, che aveva scelto di esserlo, e da un tratto assumeva ai miei occhi una certa grandezza. Dopo aver voluto essere un santo nel deserto, poi un umile fra gli umili, aveva finito semplicemente, come aveva detto a sua sorella, per impegnarsi a rendere una sola persona felice. Aveva il pudore del suo passato, della sua cultura, come se fosse stato imbarazzato dal denaro ereditato dalla madre e come aveva avuto un po' vergogna, prima di questo, di essere figlio del capo. «Pazzesco!» esclamava col suo sorriso che non invecchiava e non conteneva né cattiveria né amarezza. Eppure forse vi avevo sorpreso una punta di nostalgia. Mia moglie chiese «Dove vai?» Avevo oltrepassato la nostra casa e correvo verso Montmartre. «Non penserai sul serio di andare da...» «No, ho voglia di un bicchiere di birra». Di un bicchiere di birra all'aperto, a Montmartre, al Cyrano, all'angolo di quella Rue Lepic che Bob aveva considerato per un certo periodo come la più umana del mondo e dove vedevo il piccolo albergo che aveva abitato con Lulu. «Due bicchieri di birra, cameriere». «Non voglio birra». «Che cosa prendi?» «Niente. Abbiamo bevuto abbastanza stasera». «Allora una birra sola, cameriere». Siamo rimasti lì in silenzio a guardare la folla che camminava sul marciapiede, passando alternativamente dall'ombra alla luce e dalla luce all'ombra. Infine, quasi preso da rimorso, ho mormorato timidamente: «Perché giudichi con tanta severità le persone che non sono come te? Parli di Lulu?» «Di Lulu e di Bob. Non ho detto male né dell'uno né dell'altra. Citami una sola delle mie frasi che non ne vale la pena. Vedi? Ti sfido a ripetermi una parola cattiva. Bob era un ragazzo attraente che mi faceva piacere incontrare ogni tanto. Lulu mi fa pena come qualunque altra donna nelle sue condizioni. Quanto a voler fare ora due modelli dell'uno e dell'altra... Era inutile tentare di farle capire ciò che in tutta la vita non sarebbe stata in grado di capire. Inutile e crudele. Perché turbarla? In quel momento, nonostante volesse convincere se stessa che aveva ragione, sentiva ugualmente un certo disagio. Ho posato la mia mano sulla sua. «Sei una brava donna, va? Peccato che non valga quanto Lulu». «Ancora, se è quello che pensi, perché non osi dirmelo?» «Sì, perché?» Ho lasciato un momento la mano sulla sua, poi l'ho ritirata per bere la mia birra. Una fioraia si è fermata davanti a noi ed io ho comprato un mazzetto di violette senza ragione, solo perché la piccola, coi piedi nudi, mi guardava con grandi occhi pensosi. «Sono per me?» ha chiesto mia moglie stupita. «Sì». «Ah!» E dopo un silenzio. Grazie. Siamo tornati a casa. Io ho lasciato, come sempre, la macchina sul bordo del marciapiede perché i vigili del quartiere la conoscono. Sono andato in punta di piedi a baciare i bambini che non si sono svegliati. Solo il più piccolo si è passato una mano sulla fronte, come per cacciare una mosca, e ha emesso un brontolio. Dormiamo nello stesso letto, mia moglie ed io, come Bob e Lulu. Mia moglie si spoglia davanti a me. Porta un busto elastico che le lascia la pelle segnata. Sono sempre io che carico la sveglia, nonostante sia sul suo comodino, perché è lei che si alza per prima e, non so perché, non ha mai voluto farsi svegliare dalla donna. «Buonanotte, Madeleine», ho detto baciandola. «Buonanotte, Charles». Se io carico la sveglia, è lei che tende il braccio per spegnere la luce. Sono le piccole abitudini che si prendono senza rendersene conto nella vita in comune e che diventano a poco riti ai quali si obbedisce macchinalmente. Mi piacerebbe sapere come si davano la buonanotte Bob e Lulu. Vorrei sapere come le ha dato la buonanotte la sera di Tilly, quando già aveva preparato con minuzia di particolari ciò che sarebbe avvenuto il giorno dopo alla diga di Vivzo. A causa di questo pensiero, stupidamente, goffamente, come al Cyrano, avevo messo la mano su quella di mia moglie e l'ho baciata una seconda volta, a caso, nell'oscurità. Non ha reagito subito. Forse un minuto dopo ha chiesto in un sussurro: «Mi detesti?» «No». «Sei ancora inquieto?» «Perché diavolo, imbecille che sono, mi è venuta voglia di piangere».
Bien sûr, nous eûmes des orages, un temps d'amour, c'est l'amour folle. Mille fois tu pris ton bagage, mille fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien, tu avais perdu le goût de l'eau et moi celui de la conquête. Mais mon amour, mon doux, mon tendre, mon jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Moi je sais d'où tes sortilèges, tu sais tous mes envoûtements, tu m'as gardé de piège. T'es perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pris quelques amants. Il fallait bien passer le temps. Il faut bien que le corps exulte. Et finalement, finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Et plus le temps nous fait cordel, mais n'est-ce pas le pire piège que vivre en paix pour des amants? Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt. Je me déchire un peu plus tard. Nous protégeons moins nos mystères. On laisse moins faire le hasard. On se méfie du fil de l'eau. Mais c'est toujours la tendre guerre. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour. De l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, je sais, je t'aime.